Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Noi non possiamo capire la portata del Vangelo di oggi se non capiamo esattamente chi era Zaccheo. Una volta che noi capiamo chi era Zaccheo, capiamo anche esattamente il significato di questo Vangelo, perché noi siamo troppo abituati, quando sentiamo di pubblicani i Vangeli, ad avere in mente l'immagine del pubblicano che c'è nella parabola del fariseo pubblicano. Oppure abbiamo in mente l'evangelista Matteo, che sappiamo che era stato un pubblicano. E d'altra parte, quando sentiamo parlare di farisei, pensiamo subito a persone superbe, a persone che pensavano di essere migliori degli altri. Ecco, è così, proprio per abitudine, noi ci perdiamo quello che era il senso originario sia della parabola del fariseo repubblicano che anche di episodi come quello che leggiamo oggi. E allora noi dobbiamo capire chi era Zaccheo. E per capirlo io intanto vi racconto una storia, un evento che è raccontato nell'Antico Testamento, nel libro della Genesi. Voi sapete che Isacco aveva due figli. Uno si chiamava Esaù, ed era il primogenito, e l'altro si chiamava Giacobbe. Esaù era l'erede, perché era quello nato per prima, e nel diritto di quel tempo il primo maschio nato era anche l'erede dei beni. Agli altri andava anche qualcosa in eredità, ma di meno. Lui aveva il diritto di primogenito. Un giorno però Esaù torna dal lavoro a casa stanco e trova che suo fratello minore aveva cucinato, si era cucinato una minestra di lenticchie. E gli chiede di dargli un po' di questa minestra di lenticchie e Giacobbe, il fratello, gliela vende. Dice: tu dammi in cambio la tua primogenitura, il fatto che tu sei il primogenito. E Esaù dice: ecco, io muoio di fame, che cosa me ne faccio della primogenitura? E così, disprezzando l'eredità di Abramo e di Isacco, Esaù lascia la sua primogenitura a Giacobbe per un piatto di lenticchie. Ecco, questo è quello che facevano i pubblicani. I pubblicani erano persone che avevano abbandonato il popolo di Israele. Il popolo di Israele aveva l'eredità di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, a questo punto al posto di Esaù. E loro diventavano nemici del loro stesso popolo, perché prestavano giuramento ai romani e facevano gli esattori delle imposte per i romani. Prendevano le tasse per gli oppressori stranieri e in più ci guadagnavano anche sopra, non solo la loro paga, ma spesso rubavano e pretendevano più soldi di quanti non gliene fossero dovuti, frodavano, come faceva anche Zaccheo, e così si arricchivano. E Zaccheo si doveva essere arricchito tanto, perché era un capo dei pubblicani, quindi era uno che era a capo di tanti esattori. Questo per spiegare che il disprezzo che avevano, che i pubblicani attiravano sopra di sé, in realtà se lo meritavano tutto, non è che fosse un disprezzo di suo ingiusto. È ingiusto il fatto di disprezzare le persone, questo sì, è ingiusto il fatto di giudicare male le persone, ma una volta che uno si comporta male, se gli altri peccano nei suoi confronti, lui non si può lamentare perché viene giudicato male. Se io sono un assassino e qualcuno mi giudica male perché sono un assassino, sì, lui fa male a giudicarmi, io però me lo merito. I pubblicani si meritavano il disprezzo, non erano tutti umili come il pubblicano della parabola del fariseo pubblicano. E non tutti si sono convertiti come si è convertito Zaccheo, e non tutti sono andati a farsi battezzare nel Giordano da Giovanni, come molti avevano fatto. Molti pubblicani, purtroppo, il disprezzo che c'era verso di loro se lo meritavano tutto. Ecco, noi ci comportiamo nella stessa maniera di Zaccheo e nella stessa maniera di Esaù tutti i giorni, ogni volta che noi, dovendo scegliere tra Dio e il mondo, scegliamo il mondo, e dovendo scegliere tra fare la cosa giusta davanti a Dio o fare la cosa giusta davanti al mondo, scegliamo di fare la cosa giusta davanti al mondo. E questo è in tante piccole cose, a volte nemmeno ce ne accorgiamo. Noi ci inventiamo delle scuse, a volte ci inventiamo pure scuse spirituali per fare cose sbagliate davanti a Dio. Fatto sta che lo facciamo. Ripeto, cose, partendo dalle cose piccole fino alle cose grandi. Zaccheo almeno aveva la sincerità di saperlo apertamente che lui faceva questo. Non si nascondeva dietro niente. Lui sapeva che rubava, sapeva che probabilmente aveva fatto violenze, sapeva che aveva fatto tante iniquità nei confronti degli altri. Non si parla qui del peccato che ognuno di noi fa singolarmente e che è una cosa quasi fisiologica, perché l'uomo nasce quasi inclinato al male in un mondo che è dominato dal male. Qui si parla proprio della iniquità, del fatto di andare contro Dio sapendo di andare contro Dio. Ecco, noi facciamo questo, ripeto, tutti i giorni, con peccati piccoli o con peccati grandi, e a volte non ce ne accorgiamo. Così noi capiamo qual è la portata di questa storia che ci racconta l'Evangelista Luca. Gesù passa per Gerico e c'è questo capo dei pubblicani, Zaccheo, che sente dire che è arrivato Gesù. E per Zaccheo l'arrivo di Gesù poteva essere la fine, perché Zaccheo sapeva che cosa diceva la gente. Diceva: questo forse è il Messia che è venuto a liberare Israele. Ma se il Messia era davvero venuto a liberare Israele, Zaccheo era uno di quelli che avevano solo da perdere dalla liberazione di Israele, perché lui era un traditore, lui era uno di quelli che la gente avrebbe cercato a casa perché avevano tradito. Eppure Zaccheo ha sentito parlare di Gesù e forse ha sentito anche parlare di quello che lui diceva, della sua predicazione, e allora forse ha detto: ma forse questo Messia non è venuto qui per condannarmi, forse davvero lui è venuto per cercare di riportare a sé le pecore smarrite di Israele, e gli corre incontro. E siccome era basso, e l'Evangelista nota questa cosa, che lui era basso di statura, non è che gli ebrei fossero particolarmente alti, l'altezza media era molto meno di quella di oggi, e lui doveva essere parecchio bassino, e lui per vederlo si arrampica sopra un sicomoro, e quando passa di lì Gesù alza la testa e gli dice: Zaccheo, scendi subito, perché stasera devo venire a casa tua. E Zaccheo scende e lo accoglie a casa sua, e a casa sua gli offre da mangiare. E mentre, quando Zaccheo si accorge che la gente sta mormorando, non contro di lui, che se lo merita che la gente mormori contro di lui, sta mormorando contro questo Messia che è venuto a casa sua, perché è andato a stare dentro la casa del peccatore, e queste cose il Messia non le deve fare. Allora lui si alza e vuole sgravare il Signore del brutto nome che si sta facendo in quel momento per colpa sua. Lui si è reso conto che Dio è venuto nella sua vita, si è sporcato le mani per lui. E allora si alza e dice: ecco, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho rubato qualcosa, io restituisco 4 volte quello che ho rubato. E se vedete bene, Gesù risponde dicendo: oggi la salvezza è venuta per questa casa, infatti anche lui è figlio di Abramo. Questo vuol dire che lui reintegra Zaccheo nell'eredità del popolo eletto, lo fa di nuovo figlio di Abramo, figlio di Isacco, figlio di Giacobbe. Gli ridà la primogenitura che lui aveva lasciato. Ecco, la conversione è questo, è il capire quanto noi abbiamo perso andando contro Dio. Tutte le volte che noi, senza rendercene conto lì per lì magari, ma poi dopo di sicuro ce ne rendiamo conto dopo, pecchiamo contro Dio, facciamo peccati piccoli e grandi, facciamo piccole e grandi iniquità. Ecco, noi facciamo come Esaù, facciamo come i pubblicani, facciamo come aveva fatto Zaccheo. Rinunciamo alla primogenitura, perché noi siamo Israele, noi siamo i figli della Chiesa, noi siamo nati da fonte battesimale, morti a somiglianza della morte di Cristo, risorti a somiglianza della sua risurrezione, e così siamo diventati parte del popolo eletto che è la Chiesa. Ma ogni volta che noi, dovendo scegliere tra Dio e il mondo, scegliamo il mondo, noi rinunciamo al fatto di stare dentro la Chiesa, preferiamo stare nel mondo. Ed ecco che allora Dio ci ricorda che Lui è venuto nel mondo prima di tutto per richiamarci e per ricordarci che cosa noi abbiamo perso. E noi tutti i giorni dobbiamo fare come Zaccheo e ritornare a Dio per chiedere a Dio di essere riammessi alla primogenitura, di essere, diventare di nuovo figli di Abramo. Perché non conta essere figli di Abramo secondo la carne, come sono gli ebrei, non conta neanche essere figli di Abramo secondo il simbolo del battesimo, perché Dio, se vuole, può fare nascere figli di Abramo dalle pietre. Conta decidere di essere figli di Abramo e chiedere a Dio di essere di nuovo ogni giorno sempre rinnovati in questa eredità che Abramo ci ha lasciato, che è l'eredità della sua fede. La fede che Abramo per la prima volta esplicita nel momento in cui lascia la terra dei suoi padri e va dove Dio gli dice di andare, anche se era un cammino insicuro, anche se lasciava cose che conosceva per andare in un mondo che non conosceva, lasciava la sua famiglia, la casa di suo padre, per andare a vivere tra gli stranieri. Ecco, noi dobbiamo fare questo, lasciare la nostra casa, la casa di nostro padre, lasciare le nostre sicurezze, le sicurezze che ci dà il mondo, e vivere come stranieri in questo mondo, perché questo è il modo per essere figli di Abramo, allo stesso modo in cui diventa di nuovo figlio di Abramo Zaccheo. Si avvicina il momento della Quaresima, la domenica prossima è la prima domenica del Triodium, e la Quaresima deve essere sempre un motivo di riflessione per andare verso Dio, per un momento di conversione, un momento in cui noi ci rendiamo conto che Dio è venuto nella nostra vita, è venuto nel mondo ed è venuto per tutti, è venuto per ognuno di noi singolarmente, per ricordarci che Lui non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e che viva. Dio si è sporcato le mani con noi, venendo in questo mondo, e aspetta soltanto che noi facciamo come Zaccheo, ci arrampichiamo sul sicomoro e aspettiamo che lui passi per dirci: stasera devo essere a casa tua. A lui onore e gloria per sempre, nei secoli dei secoli. Amen.